Ucraina è giallo sulle cause dell'incidente che ha provocato la morte dei vertici del Ministero dell'Interno ucraino. Kiev mette le mani avanti, dice troppo presto per capire la verità. Apre un'inchiesta, crea una commissione d'indagine, testimoni oculari parlano di un'esplosione ma anche di una fitta nebbia. Le vittime sarebbero 18, l'elicottero si è schiantato su un asilo, tra i morti ci sono almeno 3 bambini. Ergastolo stativo, tra una settimana la Cassazione valuterà le nuove norme approvate dal governo, la questione tra quelle al centro del dibattito per quanto riguarda i temi della giustizia. All'Aquila resta in carcere Matteo Messina Denaro, arrestato 2 giorni fa dopo 30 anni di latitanza. Nel giornale radio l'intervista all'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. Corruzione al Parlamento europeo, arrestata la commercialista della famiglia di Antonio Panzeri. Ieri l'ex eurodeputata ha firmato un accordo di collaborazione con la magistratura belga, patteggiando un anno di carcere, una multa di 80.000 euro, una confisca di beni per circa 1 milione. Nel 2021 in Italia quasi un edificio scolastico su 3 aveva bisogno di interventi di manutenzione straordinaria. Lo denuncia un rapporto di Legambiente. Il dato sale, sfiorando il 37% al sud, addirittura il 54% nelle isole. L'organizzazione parla di lievi miglioramenti, ma sottolinea il rischio di non superare mai un cronico stato di emergenza. Buongiorno, il giornale radio delle 12.30. Il governo ucraino ha annunciato l'immediata creazione di un gruppo investigativo per far luce sull'incidente che ha coinvolto l'elicottero precipitato stamattina nella regione di Kiev. A bordo viaggiava il ministro ucraino degli interni, i suoi più stretti collaboratori. Sono tutti rimasti uccisi, le vittime in totale sarebbero una ventina. Al momento le autorità di Kiev non si sbilanciano sulle possibili cause, ma alcuni testimoni oculari parlano di un'esplosione che sarebbe avvenuta a bordo dell'elicottero. Per i dettagli, gli aggiornamenti, mi ha raggiunto in studio Sara Milanese.
Buongiorno Andrea, è troppo presto per parlare delle cause del disastro che ha coinvolto oggi un elicottero del servizio di emergenza ucraino a Brovary, città di 100.000 abitanti non lontano dalla capitale Kiev. Queste sono parole del portavoce dell'aeronautica militare ucraina. Non basteranno 1 o 2 giorni, ha continuato poi, perché le ricerche sugli incidenti aerei richiedono un certo tempo. Verrà creata una commissione statale che comprenderà diversi specialisti dell'aviazione, ha quindi aggiunto, allontanando quindi in qualche modo le ipotesi al momento che si sia trattato di un sabotaggio. Alcuni testimoni oculari però raccontano di una forte esplosione e poi dell'elicottero che ha volteggiato più volte in aria e solo dopo è caduto. Queste testimonianze da sole chiaramente non dimostrano che ci sia stato un qualche tipo di attacco. Altre fonti ancora raccontano che questa mattina alle 7:20 locali, quando è avvenuto l'incidente, c'era buio e nebbia e in base alle prime ricostruzioni l'elicottero avrebbe prima colpito un asilo e poi si starebbe schiantato su un secondo edificio. A bordo dell'elicottero viaggiavano i vertici del Ministero degli Interni ucraino, il ministro Denis Monastirsky, il primo viceministro e il segretario di Stato del Ministero. Le 9 persone a bordo risultano tutte decedute. Nello schianto il velivolo ha poi causato un incendio ed ulteriori vittime. Non c'è chiarezza sul numero di morti, alcune fonti riportano di 15 vittime, altre di 18. Di certo che tra queste vittime ci sono almeno 3 bambini. 29 persone sono state ricoverate in ospedale, tra i feriti ci sono altri 15 bambini. Vari esponenti del governo ucraino parlano di tragico incidente. Il presidente Zelensky ha detto che quella che si è verificata oggi è una terribile tragedia. Un funzionario dell'ufficio presidenziale ha poi dichiarato che l'elicottero era in viaggio verso un punto caldo della guerra, senza precisare quale. Ed è noto che i funzionari ucraini generalmente volano a bassa quota per evitare missili nemici. Con la nebbia quindi che era presente questa mattina non è possibile escludere che si sia trattato veramente di un incidente.
Sara, ci sono reazioni dalla Russia?
A questo momento non risultano commenti da parte di Mosca su questo particolare episodio. Quel che è certo è che questa mattina ha parlato a lungo il ministro degli esteri russo Lavrov. Tra le sue dichiarazioni ha ribadito che non sono possibili colloqui con il presidente ucraino Zelensky su iniziative di pace per la risoluzione del conflitto. E poi oggi è atteso anche un discorso di Putin alla nazione. Secondo diversi analisti, in questo discorso il presidente russo potrebbe annunciare una seconda mobilitazione. Lo verificheremo nelle prossime ore.
Grazie Sara, veniamo in Italia. Oggi è stata fissata l'udienza in cui la Cassazione tornerà a occuparsi di ergastolo ostativo, in particolare per esaminare le nuove norme approvate poche settimane fa, da capire se siano in linea con la Costituzione o se le limitazioni ai cosiddetti benefici penitenziari legate a questo tipo di ergastolo sono ancora troppo rigide. La questione è tra quelle al centro del dibattito politico per quanto riguarda i temi della giustizia. Un altro punto di discussione sono le intercettazioni, su cui il governo vorrebbe intervenire, di cui è stato sottolineato il valore per l'arresto di Matteo Messina Denaro, che ora è in carcere all'Aquila. Sul ruolo del boss mafioso, su cosa potrebbe dire se volesse collaborare con la magistratura, sentiamo l'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli.
Le sentenze ci dicono che ha avuto un ruolo primario, di responsabilità primaria, nelle stragi del 93, quelle che rappresentano un salto di qualità anche per la mafia criminale, stragista, l'attacco non a obiettivi, virgolette, tradizionali, ma l'attacco al cuore dello Stato attraverso alcuni obiettivi simbolo di arte, di chiese e via seguitando. E lui ha fatto queste cose e conseguentemente è logico pensare che sappia cose importanti e speriamo che voglia rivelarle, ecco, non lo so, lo spero per i familiari delle vittime che hanno il diritto, che reclamano a gran voce, di sapere tutto, tutta la verità, di avere tutta la giustizia, fin qui hanno avuto poca verità e poca giustizia. Se arriva qualcosa di più anche per opera di Matteo Messina Denaro, benissimo, ecco, purché sia la verità e non un gioco.
Tra i temi al centro dell'attenzione in questi giorni c'è quello delle coperture che hanno permesso 30 anni di latitanza a Matteo Messina Denaro. Poco più di un mese fa l'ex sottosegretario all'interno Antonio D'Alì, dirigente trapanese di Forza Italia fin dalla fondazione del partito, è stato condannato in via definitiva a 6 anni per concorso in associazione mafiosa. Secondo l'accusa sarebbe stato a disposizione di Messina Denaro. Rino Giacalone, giornalista trapanese e direttore del sito alcama.it.
I giudici scrivono che ha messo a disposizione della famiglia mafiosa nel corso del suo lungo mandato parlamentare non solo la persona ma anche il proprio ruolo politico istituzionale. Ricordiamo che da lì, dal 2001 al 2006, è stato sottosegretario all'interno, quindi era a un tiro di schioppo dalle stanze dove la polizia lavorava,
certo,
per cercare,
cercava Messina Denaro.
E da lì è quel sottosegretario all'interno che caccia da Trapani quel prefetto che si chiamava Fulvio Sodano, che aveva avuto l'ardire ai suoi occhi di interessarsi dei beni confiscati alla mafia, nel senso evitare che andassero falliti e che restasse una risorsa per il territorio. Da lì lo affrontò dicendogli che in quel momento Sodano stava favoreggiando le imprese confiscate alla mafia. Il termine favoreggiamento si usa per chi aiuta i criminali, non le cose tolte ai criminali.
Così Rino Giacalone al microfono di Lorenza Ghidini. Sentiamo il direttore di Radio Popolare Alessandro Giglioli. Cerchiamo di farvelo sentire subito.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, care ascoltatrici. Ovviamente può essere del tutto fortuito il fatto che l'arresto di Messina Denaro sia avvenuto pochi giorni dopo l'ingresso in carcere dell'ex sottosegretario agli interni, Antonio D'Alì, di Forza Italia. Quel che è certo invece è che D'Alì è stato il principale sponsor politico di Messina Denaro per oltre 20 anni, come è spiegato nella sentenza della Cassazione che lo ha mandato in carcere, così come racconta tutta la storia delle loro vite. I D'Alì sono un'antica e molto benestante famiglia trapanese, i Messina Denaro erano i loro campieri, cioè in sostanza i sorveglianti dei loro campi, del bestiame, dei fabbricati. Un legame che quindi risale al padre del boss arrestato l'altro ieri, Francesco Messina Denaro, Don Ciccio, che negli anni 80 è poi diventato capo del mandamento di Castelvetrano. Quando nacque Forza Italia, nel 93, Dell'Utri e Miccichè si rivolsero quindi al giovane D'Alì, l'amico di famiglia dei Messina Denaro, per fondare Forza Italia a Trapani. L'investitore di D'Alì fu poi benedetta dallo stesso Berlusconi nel 96, con una visita privata a casa D'Alì durata diversi giorni, con inviti a cena per La Loggia, Schifani e Miccichè. La magistratura ha stabilito che in quel periodo D'Alì era organico alla cosca di Messina Denaro, così come organico a questa cosca D'Alì era quando Berlusconi lo ha promosso sottosegretario all'interno, carica che ha ricoperto dal 2001 al 2006 e che gli ha permesso, tra l'altro, di spostare prefetti sgraditi. La mafia di Messina Denaro, insomma, con Berlusconi era al governo.
La commercialista della famiglia di Antonio Panzeri, Monica Rossana Bellini, è stata arrestata su mandato europeo emesso dalla magistratura belga. L'inchiesta è quella sulla corruzione al Parlamento europeo, lo scandalo che coinvolge Marocco e Qatar. La donna è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, ora è nel carcere milanese di San Vittore. Ieri l'ex eurodeputato Panzeri ha firmato un accordo di collaborazione con la magistratura belga in cambio di un solo anno di carcere a fronte dei 5 previsti, più una multa da 80.000 euro, la confisca di beni per circa 1 milione. Tra le cose dette finora da Panzeri c'è il fatto che un altro ex europarlamentare coinvolto, il belga Marc Tarabella, avrebbe ricevuto illecitamente almeno 120.000 euro. Poco fa Legambiente ha presentato il suo rapporto periodico sugli edifici scolastici. Nel 2021 il 30,6% aveva ancora bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, dato che saliva al 36,8% al sud, addirittura quasi al 54% nelle isole. Nel testo si parla di strada in salita per la scuola italiana, di forti ritardi sulla messa in sicurezza accompagnati da un divario crescente tra le scuole del nord, quelle del sud e appunto delle isole. Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, dice che ci sono stati lievi miglioramenti ma che in assenza di interventi diffusi e rapidi si rischia di non superare mai un cronico stato di emergenza. Da alcune ore sul sito di Radio Popolare è disponibile uno studio sull'economia della Lombardia presentato in esclusiva poche settimane dalle elezioni. L'analisi smentisce la narrazione, in particolare quella della destra al potere da quasi 30 anni, di una regione traino d'Italia. Sentiamo l'economista Roberto Romano, autore del documento, insieme allo statistico dell'Università Bicocca Paolo Maranzano.
La regione Lombardia, in qualche modo la regione, ma parlo non solamente di chi ha governato la regione Lombardia, ma credo di tutti i corpi sociali, di tutte le persone che guardano la Lombardia, hanno sempre immaginato nel tempo e nella storia che fosse la regione più attrezzata tra le regioni italiane. La narrazione ha di fatto manomesso la capacità delle persone di indagare se stessi rispetto a un interlocutore, e l'interlocutore doveva essere l'Unione Europea. L'assenza di consapevolezza che il mondo cambia, l'economia cambia e anche la regione Lombardia doveva cambiare. E sì che gli indicatori ce n'erano, voglio dire, se uno prendeva il prodotto interno lordo pro capite nel tempo e lo comparava non con la Sicilia, non adesso senza nulla togliere a queste regioni, ma lo comparava con la Germania, la Francia, anche perché la regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, se pensiamo che l'Irlanda ne ha 5 milioni e governa l'Europa, avere un prodotto interno lordo pro capite che è una parte di quello tedesco, oppure avere una dinamica, questo più importante, del prodotto interno lordo che è sistematicamente più basso della media europea, è una cosa che c'è dal 2000. Io qualche campanello l'avrei colto, ho cercato di capire.
Tassateci ora è la richiesta sottoscritta da oltre 200 super ricchi da 13 diversi paesi del mondo, rivolta ai governi con l'obiettivo dichiarato di aiutare miliardi di persone alle prese con le difficoltà economiche. A sottoscrivere la lettera aperta sono stati più di 200 tra milionari e miliardari che hanno indirizzato oggi la loro richiesta ai leader mondiali riuniti nella terza giornata del Forum Internazionale di Davos, chiedendo loro di introdurre con urgenza una tassa sul patrimonio per combattere le disuguaglianze estreme. Domenica, alla vigilia dell'apertura del forum, Oxfam ha pubblicato un rapporto in base a cui quasi 2/3 della nuova ricchezza accumulata da inizio pandemia sono andati all'1% più ricco. Lo stesso testo dice che una tassa fino al 5% sui super ricchi del mondo potrebbe raccogliere ogni anno denaro sufficiente per far uscire dalla povertà 2 miliardi di persone e finanziare un piano globale per porre fine alla fame. In Spagna il governo della regione di Castiglia e León vuole introdurre una misura che ha l'obiettivo esplicito di convincere a non abortire le donne incinte che vogliono interrompere la gravidanza. L'iniziativa è del partito di estrema destra Vox, che guida la regione, ma la proposta trova resistenze anche all'interno della maggioranza del governo locale.
un nuovo protocollo per cercare di limitare l'aborto e il diritto delle donne a interrompere la gravidanza. A proporlo è la Castiglia e León, la regione spagnola dove governano il Partito Popolare in coalizione con il partito di estrema destra Vox. Venerdì scorso è stata presentata una nuova normativa che obbligherà i medici a proporre alle donne che vogliono abortire ascoltare il battito del feto, eseguire un'ecografia tridimensionale o ricevere assistenza psicologica.
A favore della vita, delle famiglie e della natalità.
Contro il protocollo antiabortista si sono schierati medici, movimenti femministi e il governo socialista di Pedro Sánchez ha chiesto chiarimenti alla regione, minacciando di portare la normativa in tribunale se non sarà ritirata. Ma malumori ci sono stati anche tra i moderati del Partito Popolare, contrari a fare eccezioni alle rivendicazioni estremiste di Vox. Ed è stato lo stesso governatore regionale ad annunciare un passo indietro, spiegando che il protocollo esiste, ma i medici non saranno obbligati a proporre le misure antiaborto alle donne che vogliono interrompere la gravidanza.
Non si obbligherà a los médicos a nada.
C'è però il sospetto che le divisioni nella coalizione di Castiglia e León siano solo una maniera per prendere tempo prima che il governo di Madrid ottenga la sospensione di un decreto che viola la legge spagnola sull'aborto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Allagamenti in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, frane nel Lazio, in provincia di Rieti e in Campania, in quelle di Salerno e Avellino. Tutto questo legato alle forti piogge delle ultime ore. Al momento in vigore un'allerta meteo arancione della Protezione Civile per la Campania, per alcuni settori di Molise, Basilicata e Calabria, allerta gialla in Toscana, Umbria, Marche e in una parte del Lazio e della Sardegna. Prossima edizione del giornale radio alle 13:30. Buon ascolto.